Un saluto a tutti, bentornati sull'Easier Podcast con Massimo. Oggi parliamo dei disturbi della personalità, la parte 3, che è la parte finale di questa rubrica. Le prime due puntate, prima puntata abbiamo visto che cosa sono i disturbi di personalità. Nella seconda abbiamo parlato del cluster A, gruppo A, caratterizzato da comportamenti strani e paranoici, quindi disturbo schizotipico di personalità, paranoide e schizoide, gruppo B. Caratterizzato nella seconda puntata, caratterizzato da comportamenti emotivi o drammatici, oltre che da scarsa empatia e poco altruismo da parte del soggetto, il quale è egocentrico, narcisista e incentrato eccessivamente su di sé. E ci sono quattro disturbi di questo tipo, che sono l'antisociale, il borderline, il narcisistico e istrionico. Vi ricordo che stiamo basando sul DSM-4, che è un manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali. Che ormai sono passato dal 5, ma il 5 li raggruppa in maniera diversa, quindi noi ci basiamo ancora sul 4. Ovviamente quello che viene detto non deve mai essere preso come un qualcosa di assoluto, perché ovviamente si possono essere omissioni in quanto non siamo specialisti del settore, ma semplicemente appassionati che vogliono divulgare a livello culturale la conoscenza di questi disturbi. Ovviamente nessuno deve farsi un'autodiagnosi. E se avete dei dubbi o qualunque cosa, dovete rivolgerci a uno specialista, non di certo a noi, o chiederci, magari io sono questo o sono quello, no? Va bene, andiamo avanti. Oggi concludiamo col gruppo C, caratterizzato da comportamenti ansiosi o paurosi e da una bassa autostima del soggetto. Abbiamo il disturbo evitante, l'ossessivo compulsivo e dipendente. Partiamo dall'evitante, qui purtroppo. Diciamo che con i media, con la fama di certi film, spesso si parla di ossessivo compulsivo quando non sono discorsi tipo magari una persona perché va in shopping spree, cioè va a comprare tutto quello che vuole. Non è che sei ossessivo compulsivo perché vai a comprare, che hai un giorno che c'hai voglia di comprare roba. Voglio dire, non è così poco, non basta così poco per avere un disturbo. Comunque, parliamo del disturbo evitante, detto anche disturbo ansioso evitante, è un disturbo di personalità caratterizzato da uno schema di comportamento penetrante di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza, estrema sensibilità a valutazioni negative nei propri confronti e la tendenza a evitare le interazioni sociali. Spesso si considerano queste persone socialmente incapaci e non attraenti a livello personale ed evitano le interazioni sociali per timore di essere ridicolizzati, umiliati oppure oggetti di antipatie. Nonostante le difficoltà e le inibizioni, chi ha questo disturbo vuole avere rapporti sociali, a differenza di altri disturbi in cui la persona evita l'interazione ma allo stesso tempo non è interessata. Il disturbo evitante viene diagnosticato dall'inizio dell'età adulta, ma solitamente i sintomi esistono dall'infanzia. Viene sconsigliata una diagnosi in età troppo giovanile. Sono state trovate forti associazioni con la trascuratezza emotiva, in particolare il rifiuto da parte di entrambi i genitori, oppure il rigetto percepito da parte del gruppo dei pari. E quindi, insomma, bisogna vedere ancora. E allora, la diagnosi, per tutte le caratteristiche sono queste. Questo è lo stile evitante, cioè da non confondere fra lo stile evitante e il disturbo evitante. Lo stile evitante è sentirsi a proprio agio con l'abitudine, la ripetizione e la routine, preferire il conosciuto allo sconosciuto, stretta fedeltà alla famiglia e pochi amici, tendenza ad avere la casa come punto di riferimento, di conseguenza uscire poco. Sensibilità e preoccupazione circa quello che gli altri pensano, tendenza ad un atteggiamento impacciato ed apprensivo, eccessiva discrezione e prudenza nelle interazioni sociali, comportamento tendenzialmente riservato e autorepresso attorno agli altri, tendenza alla curiosità e un'attenzione considerevolmente focalizzata sugli hobby e i passatempi, comportamenti controfobici adottati con successo. Significa questo è uno stile, non è un disturbo in questo caso, perciò questo qui ancora è un funzionamento normale, si trova sull'estremità della parte sana, lo stile evitante, ma vediamo qual è invece la parte non sana, che è il disturbo evitante di personalità, perché ovviamente lo stile evitante è una cosa molto comune anche sul web, molte persone sono molto riservate, sono fedeli alla famiglia, agli amici, non amano molto uscire, interagire con sconosciuti. Vediamo invece lo disturbo evitante è diverso. Esagerazione rispetto alla loro reale entità di difficoltà potenziali, pericoli fisici e rischi connessi nell'agire ordinario, ma al di fuori della routine. Del tipo esco fuori di casa e mi tira sotto un camion. No, però. Ok, due, mancanza totale o quasi di intimità e confidenza, con individui al di fuori della parentela stretta, rifiuto delle attività che implicano un contatto interpersonale significativo. 3. Riluttanza al coinvolgimento con le altre persone senza certezze di approvazione, eccessiva sensibilità a critiche e disapprovazioni. 4. Paura di arrossire, piangere o manifestare attacchi di accessi di ansia di fronte alle altre persone. 5. Reticenze in situazioni sociali causate dal timore di dire qualcosa di inappropriato o sciocco o di non essere capace a rispondere a una domanda. 6. Tendenza a un rendimento inferiore rispetto alle proprie capacità e difficoltà a concentrarsi sulle attività professionali e sugli hobby. E quindi vedete che è molto diverso, molto molto diverso il disturbo dello stile. E vediamo intanto i criteri diagnostici. Evita le attività lavorative in significativo contatto interpersonale e teme di essere criticato, disapprovato o rifiutato. È riluttante entrare nelle relazioni con altre persone a meno che non sia certo di piacere. Mostra limitazioni nelle relazioni con le persone vicine per timore di essere umiliato o ridicolizzato. Si preoccupa di essere criticato o rifiutato in situazioni sociali. È inibito in situazioni interpersonali nuove e prova sentimenti di inadeguatezza. Si vede come socialmente inetto, personalmente non attraente o inferiore agli altri. È insolitamente riluttante ad assumere rischi personali o ingaggiarsi in qualsiasi nuova attività, poiché questo può rivelarsi imbarazzante. È confuso col disturbo antisociale, ma sono molto diverse. Antisociale denota sociopatia, non inibizioni sociali, da non confondere nemmeno con la fobia sociale, il disturbo schizoide, il disturbo narcisistico di personalità covert. Insomma, quindi vediamo un po'. Viene detto che è in comorbidità con altre malattie, con altri disturbi, quindi può succedere che è probabile che hanno che il 20-40%. Alla fine viene detto che la ricerca suggerisce che il 10-50% delle persone che hanno una sindrome d'attacco di panico con agorafobia, cioè all'aperto, tipo luoghi in piazza, può avere un attacco di panico, hanno anche disturbo evitante di personalità. Così come il 20-40% che hanno una fobia sociale, disturbo d'ansia sociale, prevalenza del 45% tra le persone affette da un disturbo d'ansia generalizzato, 56% con un disturbo ossessivo compulsivo, che adesso vedremo. Insomma, si studia, le cause ovviamente è sempre difficile da capire, come dico sempre, ogni persona ha dei casi a parte, e vedremo intanto, ovviamente questo è curabile con un terapista, e quindi è possibile ripristinare il giusto comportamento sociale. Va bene, andiamo al prossimo. Disturbo ossessivo compulsivo di personalità, detto anche disturbo anancastico o disturbo della personalità ossessiva, OCPD, il famoso OCPD che viene nelle serie TV americane, Obsessive Compulsive Personality Disorder. È un disturbo di personalità caratterizzato da un complesso di rigide risposte della personalità, comportamenti e sentimenti che si manifestano in più ambiti e si raccolgono per lo più in questi sistemi. Tendenza a conformarsi a procedure, abitudini o regole in modo eccessivo e non flessibile, che ne so, magari proprio iniziare a pranzare alle 13 precise, non un minuto prima, non un minuto meno, occorrenza di pensieri e comportamenti ripetitivi e costante perfezionismo. La personalità ossessiva manifesta un senso d'ansia quando le procedure vengono alterate o gli standard tendenti al perfezionismo non sono soddisfatti. Vi è spesso un atteggiamento generale di inflessibilità al giudizio, talvolta ma non sempre moralismo, desiderio di ordine, fedeltà alla routine, inquietudine. Un tratto caratteristico osservabile è il perfezionismo. I meccanismi di difesa dell'io, tipici della personalità ossessiva, sono l'annullamento, la rimozione, la formazione reattiva, l'isolamento dall'affetto, l'intellettualizzazione, cioè voler diventare intellettuali pur di evitare queste questioni affettive. E quindi viene detto teoria ambientale o base genetica, insomma, si sta ancora studiando, e può esserci anche questo disturbo negli adulti con una storia di disturbo da deficit di attenzione e iperattività, il famoso ADHD. Intanto, vediamo un po', ovviamente Freud ne aveva parlato, ma viene considerato comunque, come dire, qualcosa di sorpassato a livello psicologico, sono ancora cose del 1908, Ok, andiamo a diagnosi. Secondo il criterio DSM-4, quello che ci stiamo occupando noi, allora, la presenza di almeno 4 di questi 8 sintomi, ne bastano 4, ma non sono pochi, Preoccupazione eccessiva per le liste, i dettagli e l'organizzazione a discapito dell'obiettivo generale, cioè fissarsi troppo sul punto in sé invece che sull'obiettivo generale. E questo è ovviamente una questione perfezionisti, ma se non bastasse c'è il prossimo. Perfezionismo che interferisce con la riuscita di un lavoro in tempi rapidi. Eccessiva dedizione al lavoro non giustificata da necessità economiche, con conseguente riduzione del tempo dedicato ad attività ricreative. Incapacità a gettare oggetti vecchi o inutili anche quando privi di valore affettivo. È incredibile, tutto deve rimanere come era prima. Inflessibilità su posizioni etiche o morali non giustificate dall'appartenenza politica o religiosa. Riluttanza a delegare compiti o a lavorare in gruppo. Stile di vita eccessivamente parsimonioso sia verso se stessi che verso gli altri. Rigidità e testardaggine. E vabbè, una persona può essere testarda e rigida, ma non avere il disturbo ossessivo compulsivo di personalità, ovviamente. Insomma, voglio dire, è molto diverso. E non bisogna confondere il disturbo personalità ossessivo compulsivo, OCPD, con il disturbo ossessivo compulsivo. Quest'ultima è una patologia completamente diversa e indipendente. Faccio l'esempio, qui si vede l'esempio praticamente di quello che si lava sempre le mani, è una cosa, ovvero nevrosi ossessiva. Eseguono quali coazioni o rituali ripetitivi come lavarsi le mani frequentemente ed eccessivamente. Tali compulsioni vengono eseguite al fine di placare o neutralizzare il pensiero o i pensieri ossessivi. Che potrebbe sembrare una tecnica buddista, ma non è una tecnica buddista per raggiungere, non è una tecnica zen, assolutamente è una questione di nevrosi. Va bene, e quindi vediamo un po'. Diagnosi differenziale, beh, quindi mi hai detto ossessivo compulsivo, evitanti, schizoide, Asperger, narcisistico, attacchi di panico, agorafobia, fobia sociale, ipocondria, depressione. E vediamo, quindi insomma abbiamo già visto come funziona. Viene detto che addirittura affligge più gli uomini che le donne, rapporto 2-1, cioè il doppio, e si manifesta all'inizio dell'età adulta per poi raggiungere l'apice fra i 40 e i 50 anni, Quindi veramente lo vedi proprio sbocciare nei quarantenni, cinquantenni questo disturbo. È possibile trovare anche degli adolescenti con uno stile di vita incline a sviluppare un simile disturbo. Sebbene il forte senso di obbligazione morale impedisca al soggetto di sviluppare delle dipendenze da sostanze, quindi si salva da quello, l'OCPD conduce spesso alla depressione e all'esaurimento nervoso e generalmente dissipa gran parte delle energie vitali del soggetto. Il disturbo di personalità, caratterizzato da un pattern di perfezionismo, ha una tendenza specifica alla comorbidità con disordini legati al narcisismo, anche a volte col grado di disturbo narcisistico di personalità, che sono due cluster diversi ma possono andare insieme. Abbiamo ancora uno del gruppo C, che è il disturbo dipendente di personalità, secondo me uno dei più pericolosi a livello di vita, perché non ti convince a non vivere da solo, perché non ti aiuta, cioè non ti fa sentire adeguato. E vediamo intanto disturbo di personalità astenica, anche chiamato in passato, caratterizzato da una pervasiva dipendenza psicologica dalle altre persone, da cui si cerca protezione o approvazione. Questo disturbo è una condizione a lungo termine in cui le persone dipendono dagli altri per soddisfare i propri bisogni emotivi e fisici, con solo una minoranza che raggiunge livelli normali di indipendenza. Esso è caratterizzato da eccessiva paura e ansia. Comincia dalla prima età adulta ed è presente in una varietà di contesti e associato ad un funzionamento inadeguato. In certi casi la tendenza continua di sviluppare e mantenere rapporti sociali con alcune persone di riferimento e la necessità di rendersi indispensabili per le persone più care. Questo per evitare un possibile abbandono, cioè la paura dell'abbandono. Anche un piccolo segno di allontanamento può essere percepito come tale e quindi la persona si adopera per diventare indispensabile per l'altro e dipendente da esso in modo tale da poter scongiurare tale pericolo. Sperimentando talvolta fasi ossessivo compulsive in ricerca di certezze, sicurezza e conforto da parte di altre persone, normalmente familiari e o amici in generale, in una forma talvolta paragonabile alla depressione e spesso collegata a cause scatenanti collaterali quali traumi infantili o problematiche esistenziali. Vi sono alcune somiglianze e coesistenze con aspetti di altri disturbi, ad esempio il disturbo evitante per il timore e l'ansia sociale, il disturbo borderline per la personalità abbandonica, cioè si abbandona la propria personalità, il disturbo schizotipico schizoide per isolamento sociale extrafamiliare. Il soggetto può mostrare tratti di immaturità psicoaffettiva in presenza però di normale sviluppo mentale, cioè mentalmente sviluppato, può aver avuto da giovane o bambino una malattia o una disabilità, per cui si sente insicuro e vorrebbe rivivere il periodo in cui era oggetto di cure assidue. non è incluso nel DSM-5, questo disturbo dipendente. E quindi, insomma, vedete che cambia tanto. E attenzione, anche, a partire dal DSM-3, il disturbo di personalità passivo-aggressivo è stato incluso nel disturbo dipendente come una sua variante, fa parte del cluster C, come abbiamo già visto. Allora, comportamenti, bassa autostima, ovviamente lo sapete cosa vuol dire, persone di riferimento, altrimenti viene la depressione, ma viene comunque la depressione, la sensazione di inutilità, quindi ha bisogno di persone vicine, personalità dipendente, passivo-aggressiva, questa può essere una variante, vuol dire una ribellione interna alla dipendenza da altri, cioè tu sai di dover dipendere, però allo stesso tempo ti ribelli, cioè ti lotti contro questa cosa perché la riconosci come sbagliata. In essa il soggetto tende a fare ostruzionismo senza opporsi apertamente, per timore di perdere la propria posizione e la benevolenza altrui, a cose che non gradisce, cioè si lamenta, burbero, però lo accetta. Appare incapace o passivo, ma mira nascostamente a evitarne le responsabilità, a controllare e o punire gli altri. Questi soggetti accettano spesso con lamentele di eseguire compiti che non vogliono svolgere e poi li compromettono, spesso sabotandoli, e col tempo diventano sempre più ostili e arrabbiati con il mondo esterno. Questo ovviamente è pericoloso, specialmente in gruppo, una cosa del genere. È difficile individuare nella maggior parte dei casi il comportamento con cui si manifesta questa condizione nel soggetto in esame. Si possono avere casi di comportamento remissivo, depressivo, come ossessivo, aggressivo, e in casi particolarmente complessi intersecati con altri disturbi paralleli si possono verificare entrambi i comportamenti succedendosi fra di loro in modo repentino. Queste persone non sono capaci di stare da sole e nel caso si dovessero ritrovare percepiscono la loro esistenza e loro se stessi come inutili e vuoti, è tutto per loro perdere di attrazione, cadendo quindi in uno stato depressivo. Quindi sintomi, difficoltà nel far vedere che non si è d'accordo con le idee degli altri, per paura di perdere l'approvazione. Ah beh, questo è di solito c'è gente che dice sempre di sì, però non vuol dire che abbia questo disturbo, ci tengo sempre a dirlo. Preferenza nell'affidare alcune responsabilità che riguardano la gestione di alcuni aspetti della propria vita ad altre persone. Scarsa capacità in generale per decidere per se stessi senza essere assicurati dagli altri. Difficoltà nel perseguire i propri scopi se questi non sono appoggiati da qualcuno. Sensazione di disagio, vuoto, depressione quando si è soli, e timore eccessivo di non saper provvedere a se stessi. Bisogno di una relazione di compensazione al termine della relazione importante. Timore di non poter contare sui consigli di qualcuno nelle decisioni inerenti ai propri bisogni. Vedete, comunque è qualcosa di importante. Somiglianze con altri disturbi. E vi è detto, somiglia al disturbo borderline di personalità, ma sono cose diverse. Criteri diagnostici. Secondo DSM 4 e 5, il paziente è così descrivibile. La persona ha difficoltà a prendere le decisioni quotidiane senza richiedere un'eccessiva quantità di consigli e rassicurazioni. Ha bisogno che altri si assumano responsabilità per la maggior parte dei settori della sua vita. Ha difficoltà nell'esprimere disaccordo verso gli altri per il timore di perdere supporto o approvazione. Poi, ha difficoltà a iniziare progetti o fare cose autonomamente per mancanza di fiducia nel proprio giudizio, nelle proprie capacità, piuttosto che mancanza di motivazione o energia. Può aggiungere una qualsiasi cosa pur di ottenere accudimento e supporto da altri, fino al punto di offrirsi per compiti spiacevoli. Si sente a disagio e indifeso quando è solo, per timore esagerati di non essere incapace e provvedere a se stesso. Quando termina una relazione stretta, ricerca urgentemente un'altra relazione come fonte di accudimento e di supporto. Si preoccupa in modo non realistico di essere lasciato provvedere a se stesso. Ok, sottotipi di Milton. Ci sono diversi tipi, difatti da Theodore Milton, che sono parecchio interessanti. Dipendente inquieto comprende le caratteristiche del disturbo evitanti di personalità. Tratti di personalità è irrequieto, perturbato, sconcertato, irritabile, sente paura, presentimento, apprensivo, vulnerabile, abbandono, si sente solo, se non vicino a figure di supporto. Abbiamo dipendente altruista, include tratti di masochismo, tratti di personalità, si fonde e si immerge in un altro, è inghiottito, avvolto, assorbito, incroppato, rinunciando volontariamente alla propria identità, diventa tutt'uno o un'estensione di un altro, è veramente pericoloso. Dipendente immaturo, variante del modello puro, tratti di personalità, non sofisticato, cresciuto a metà, non è in grado di affrontare, infantile, non sviluppato, inesperto, ingenuo, non formato, incapace di assumere responsabilità da adulto, dipendente, accomodante, descrizione include tratti di disturbo istrionico e personalità. Tratti di personalità: appare grazioso, vicino, desideroso, benevole, rispettoso, premuroso, gradevole, nega sentimenti inquietanti, adotta un ruolo sottomesso e inferiore. E abbiamo dipendente ineffettuale, include tratti di disturbo schizoidi di personalità, tratti di personalità: improduttivo, incapace di guadagno, incompetente, senza merito, cerca una vita senza problemi, si rifiuta di affrontare difficoltà, non turbato dalle mancanze. E quindi vedete che possono essere pericolosi. Noi vogliamo anche vedere un attimo il disturbo sadico della personalità, che vediamo in cosa consiste, sono quelli non classificati, non abbiamo il tempo di vederli tutti, anche la depressione ne meriterebbe una cosa a parte, essendo una cosa importantissima. E il sadismo è una parafilia consistente nel trarre piacere nell'infliggere dolore fisico, umiliazioni psicologiche negli altri soggetti. E quindi è ispirato a Donatien Alphonse François de Sade, meglio conosciuto come Marchese de Sade, 1740-1814. Viene evidenziato come aristocratico francese, autore di diversi libri e saggi filosofici, in cui viene evidenziata la figura del sadico, capace di compiere con scientifica razionalità ogni sorta di azione volta al male, o meglio l'immoralità, dato che il soggetto non conosce solitamente tra bene e male, ma solo tornaconto personale, rifiutando ogni limitazione imposta dalla morale comune e riconoscendo come unica legge il perseguimento e l'accrescimento del proprio piacere personale. E appunto è il contrario o combinato con il masochismo, quindi con le persone che invece subiscono il dolore, subiscono la psicologia umiliante, e quindi in pratica sono due cose opposte. E viene detto che spesso, vediamo intanto, che appunto può rinunciare al consenso esplicito della vittima, è quella la cosa pericolosa, cioè quello sano che ovviamente rispetta l'altra persona, le altre persone, e quello invece che addirittura vuole fare del male agli altri e oltrepassa i limiti della legalità, rendendosi responsabile di atti lesivi all'integrità psicofisica o addirittura della vita di colui o colei su cui agisce. E viene detto, cospicui studi di correlazione tra sadismo, masochismo e devianza, traumi, autolesionismo, attaccamento e abusi. Dunque, vediamo il disturbo sadico, è stato escluso dal novero dei disturbi della personalità, dal DSM-4 e DSM-5, in quanto tali caratteristiche si possono riscontrare in molti altri disturbi, come narcisistico, antisociale, borderline, psicosi e psicopatia. Dunque, andiamo avanti, e quindi viene detto appunto che qui bisogna stare attenti, ovviamente, a vedere se si sviluppa in altre cose, ma tendenzialmente può essere qualcosa di non dannoso se è controllato. E c'è la stessa cosa serve il masochistico, che è l'opposto, e il depressivo, come abbiamo detto, la personalità passivo-aggressiva tirato fuori dal DSM-5 perché è un sintomo di disturbi diversi. È strano, ma sorpreso sta cosa di togliere il passivo-aggressivo, che è una delle classificazioni più famose, non è più considerata, viene inglobata in altre cose. Bene, abbiamo concluso con questa rubrica in 3 puntate, è stata interessante, ovviamente vi invito ad approfondire se vi interessa l'argomento, e quindi vi saluto e vi ringrazio a nome di Desir Podcast. Buon proseguimento di giornata, ciao a tutti!